Laudetur Jesus Christus.
È mercoledì 19 marzo, primo appuntamento con IGR della Radio Vaticana. Il Papa al Gemelli, lievi miglioramenti e riduzione progressiva dell'ossigeno. Telefonata a Trump-Putin, 30 giorni di stop e raid sulle infrastrutture, ma niente cessate il fuoco. Zelensky, Mosca ha respinto la tregua americana a cui noi avevamo detto sì. Ancora bombe su Gaza e decine di vittime dopo i 400 morti di ieri. Secondo l'UNICEF, in un giorno uccisi 130 bambini dai bombardamenti israeliani. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. Apriamo dunque con le condizioni di salute del Papa. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
Papa Francesco per la prima volta nella notte non ha dovuto fare uso della maschera dell'ossigeno ma solo delle cannule nasali. È una buona notizia, ha sottolineato la sala stampa vaticana, ma da accogliere con prudenza perché non vuol dire che non ne farà più uso nei prossimi giorni. Serve infatti una progressiva riduzione e non uno stacco definitivo. Visti i lievi miglioramenti per quanto riguarda la situazione motoria e respiratoria, i medici stanno procedendo ad una progressiva diminuzione dell'uso della ventilazione meccanica nella notte e dell'ossigenazione ad alti flussi durante il giorno. La giornata di ieri è trascorsa tra terapie, preghiera e un po' di attività lavorativa. Il Papa continua a seguire una dieta alimentare composta anche da cibo solido.
Il rosario per la salute del Papa in piazza San Pietro ieri sera è stato animato dalla penitenzeria apostolica. Il cardinale penitenziario maggiore Angelo De Donatis ha ricordato la devozione di Francesco a San Giuseppe e lo ha affidato a Maria, madre premurosa. Lo avete sentito nei titoli, prima intesa tra Stati Uniti e Russia per la pace in Ucraina nella telefonata fiume tra i due presidenti Trump e Putin di ieri, concordata per ora una tregua temporanea con Mosca che pone però precise condizioni per un cessate il fuoco duraturo. Insoddisfatto il presidente ucraino Zelensky che accusa la Russia di voler solo indebolire il suo paese. Paola Simonetti.
In una telefonata di 2 ore e mezza, i due leader di Stati Uniti e Russia, Trump e Putin, hanno trovato una prima intesa stilando una roadmap per una pace durevole in Ucraina che inizierà però con uno stop temporaneo di 30 giorni dei raid russi sulle infrastrutture, a partire da quelle energetiche. Dunque non un cessato il fuoco totale, con molte condizioni da parte di Mosca, che chiede il controllo della tregua lungo l'intera linea di contatto e la necessità di fermare il riarmo delle forze ucraine, nonché la fornitura di intelligence straniera. Putin ha inoltre informato di uno scambio di 175 prigionieri per parte con l'Ucraina. I russi non sono pronti a porre fine a questa guerra, il commento a caldo del presidente ucraino Zelensky, secondo il quale l'intero gioco di Mosca è indebolire l'Ucraina, ma Kiev ha avvertito continuerà a combattere anche nel Kursk. I colloqui di pace, stando a quanto annunciato dall'inviato speciale del presidente USA Witkoff, si trasferiranno domenica nella città saudita di Jeddah.
E sirene d'allarme ed esplosioni sono risuonate nella capitale ucraina di Kiev già ieri sera, lo hanno riferito i media internazionali. Ma noi ci spostiamo in Medio Oriente, dove almeno 14 persone sono morte in attacchi israeliani che hanno colpito stamattina Khan Yunis e Rafah nel sud della striscia di Gaza. Ieri Israele ha interrotto la tregua durata 2 mesi, i bombardamenti hanno causato circa 400 morti e un numero maggiore di feriti. Secondo l'UNICEF almeno 130 bambini sono stati uccisi in meno di 24 ore. Sull'attacco israeliano di ieri, Francesca Sabatinelli ha raggiunto telefonicamente il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli.
Noi stiamo bene, ringraziando Dio, nonostante che la situazione continua a essere grave dall'inizio della guerra. Ci siamo svegliati, per dire il vero, con i bombardamenti, nonostante che non... alcuni erano vicino, 300-400 metri di qua, però non sono arrivati delle schegge questa volta. Però ne abbiamo testimoni per diverse persone, pure le notizie generali che già parlano di in tutta la striscia di più di 300 morti, più di 1000 feriti. I 2 mesi di cessate il fuoco, che speriamo che i successi di oggi, di buon mattino, e ancora non facciano che finisca il cessate il fuoco e che rincominci la guerra. Dico, i 2 mesi di cessate il fuoco, sì, abbiamo visto che è entrato più aiuto umanitario, soprattutto più cibo.
Su quanto sta succedendo a Gaza, Camilla Del Vecchio ha sentito Luigi Toninelli, analista dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
era emerso già chiaro come difficilmente si sarebbe potuto prorogare un cessate il fuoco. Quindi quanto abbiamo visto nelle scorse ore è frutto del fallimento dei negoziati, ma soprattutto è frutto di una mancanza di visione strategica da parte della leadership israeliana, che ancora una volta ha scelto l'approccio militare rispetto che quello negoziale. Poi di fondo c'è la retorica di Hamas che non ha voluto liberare i prigionieri, ed è vero, ma Hamas non ha voluto liberare i prigionieri perché ha chiesto che si passasse alla seconda fase del cessate il fuoco e quindi a un cessate il fuoco permanente nella striscia di Gaza.
È ormai compromessa la possibilità di avviare la seconda fase dei negoziati?
La speranza è che si riesca ancora una volta a tornare a negoziare, che i paesi del Golfo e l'Egitto facciano pressione per tornare a negoziare. Serve la volontà politica di andare oltre quello che è tregua temporanea per liberare gli ostaggi, ma che porti anche a garantire un futuro alla striscia di Gaza e alla popolazione palestinese.
Ennesima tragedia nel Mediterraneo, dove si temono decine di morti per un naufragio, sono riprese poco fa infatti le ricerche di una quarantina di dispersi dell'ultimo naufragio avvenuto ieri nel canale di Sicilia a largo delle coste tunisine. I naufraghi erano a bordo di un gommone. Al momento 10 i superstiti, 6 i morti e, come detto, 40 i dispersi. La polizia turca ha arrestato oggi il sindaco di Istanbul, Imamoglu, dopo aver fatto irruzione in casa sua. I media locali riferiscono che l'operazione è collegata a un'indagine per corruzione. Figura di spicco dell'opposizione al presidente Erdogan, Imamoglu ha affermato: ho fiducia nella mia nazione. La prefettura di Istanbul ha vietato fino al 23 marzo le manifestazioni politiche e letture pubbliche di comunicati stampa. Torniamo negli Stati Uniti. Trump ha chiesto l'impeachment del giudice di Washington, Boasberg, che ha ordinato il blocco delle deportazioni di 250 venezuelani, definendole illegali. Secondo Trump, molti di loro appartenevano alla gang Trende Araga, definita un'organizzazione terroristica. Per giustificare le sue decisioni, il capo della Casa Bianca sta usando una legge del 1798. Ma in cosa consiste tale normativa? Cecilia Seppia lo ha chiesto a Gianluca Pastori, docente di scienze politiche alla Cattolica.
È una normativa che attribuisce una serie di poteri alla Casa Bianca, alla Presidenza, per garantire la sicurezza interna in caso di guerra, andando a colpire, a restringere la libertà dei cittadini stranieri ostili che vivono nel paese. È una normativa che è stata utilizzata, ad esempio, anche durante le guerre mondiali, per i cosiddetti enemy alien, cittadini tedeschi, italiani, giapponesi, residenti negli Stati Uniti o presenti negli Stati Uniti negli anni in cui gli Stati Uniti erano in guerra, cosa che oggi gli Stati Uniti non sono.
E allora in questo senso è plausibile parlare di una sfida da parte di Trump a quello che è lo Stato di diritto?
È sicuramente una sfida allo Stato di diritto. Qui andiamo incontro a quello che potrebbe essere uno scontro istituzionale, uno scontro tra poteri. Sembra che anche in questo caso la strategia di Trump stia puntando in una direzione molto chiara: comprimere i margini di dissenso, sostituendo al sistema della divisione dei poteri un potere di tipo cesaristico.
La tua vicinanza all'abbraccio dei papà anche in ospedale è il nome della campagna di raccolta fondi promossa dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù in occasione di questo 19 marzo per aiutare i genitori a restare più tempo possibile con i loro piccoli ricoverati nella struttura. Marina Tomarro ha intervistato il professor Andrea Dotta, responsabile terapia intensiva neonatale.
La campagna è volta a sostenere le famiglie, in particolare i papà dei bimbi ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, anche i neonati, perché i neonati nei primissimi giorni di vita possono avere vicino spesso soltanto il papà, perché la mamma è ancora ricoverata dove ha partorito. Quindi è volta a sostenere famiglie, genitori che sono lontani dalla propria casa, spesso di fuori regione o addirittura da altri paesi.
Professore, quanto è importante la presenza dei genitori accanto ai piccoli ricoverati?
È fondamentale, sin dai primissimi giorni di vita, il contatto pelle a pelle, il sentire la voce, il sentire l'odore dei genitori è un qualcosa di straordinariamente importante anche per lo sviluppo successivo da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista neurologico, per tutti i neonati che hanno criticità sin dai primi momenti della loro vita.
Le E auguri. Auguri dunque a tutti i papà, da Bruno Orti e Paola Simonetti, regia, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione. Noi ci risentiamo alle 9:00.